arpeggi. Soul Tempo. Vita e arte di 10 maestri della Black Music. Con Luca Sapio e Sergio Albertoni.
Benvenuti alla terza tappa del nostro itinerario nella grande musica nero-americana. Con noi, come sempre, Luca Sapio, ed è un piacere accoglierlo ai nostri microfoni. Buongiorno Luca.
Buongiorno a tutti voi.
Protagonista della puntata di oggi, Curtis Mayfield, un altro bel personaggio.
Un personaggio seminale che per essere compreso a fondo necessita anche di un piccolo inquadramento storico-geografico. E in particolar modo stiamo parlando di Chicago, qualcosa che accadde in un decennio. Tra il 1910 e il 1920. Ecco, praticamente Chicago era vista come la terra promessa. Accadeva che migliaia di famiglie salivano su questo treno che si chiamava il treno dell'Illinois Central, che partiva ogni giorno da New Orleans, passando prima per Jackson, poi per Memphis, e senza fermarsi percorreva queste quasi 1200 miglia fino ad arrivare alla terra promessa, la terra dove appunto c'erano la città promessa, la città che aveva le acciaierie, che quindi avrebbe probabilmente offerto maggiori opportunità di lavoro al popolo afroamericano, che si trovava in una morsa, schiacciato dalla segregazione razziale al sud e soprattutto dalla carenza di lavoro e anche in seguito poi alla grande alluvione che andò a mortificare e a svilire completamente le coste del Mississippi. Molti hanno definito Chicago addirittura una succursale del Mississippi, proprio per l'afflusso enorme di persone che arrivavano dal sud. Pensate che la popolazione nera passò da poco più di 40.000 abitanti a 109.000 in poco meno di 10 anni, diventando la quarta città con densità maggiore di popolazione afroamericana di tutti gli Stati Uniti d'America. Stiamo parlando proprio del grande esodo, e ovviamente quando si parla di questi grandi esodi non si può non parlare di ghetti, veri e propri ghetti neri. Ce n'erano tantissimi a Chicago, e quello dove mosse i primi passi, dove poi crebbe proprio Curtis Mayfield, era quello legato alle Cabrini Green. Il primo problema che gli afroamericani si trovarono ad affrontare una volta arrivati a Chicago era proprio la mancanza di un luogo, ossia di una chiesa, un luogo di culto, dove potersi esprimere esattamente come facevano nelle loro città di origine, nelle loro campagne, perché le chiese di Chicago erano delle chiese fondamentalmente molto educate, molto composte. Non c'era più quel sacro fuoco proprio che arrivava da questo strano miscuglio di culture che aveva generato la deportazione degli schiavi e la migrazione di altre popolazioni dal Sud America, quindi questo miscuglio esplosivo di culti, di religioni che poi in qualche modo abitavano sotto il tetto del cristianesimo. Questo mancava, perché mancava anche un modo per cantare, per esprimersi. Non c'era addirittura un repertorio, mancava decisamente il gospel, non era stato inventato. Si cantava a Chicago, esattamente si cantavano gli inni sacri legati appunto a più che altro a un tipo di approccio classico, quindi molto composto. proprio a Chicago e poi esattamente in ghetti come quelli delle Cabrini Green cominciarono a sorgere tantissime chiese dove invece si importava il modo di pregare che era tipico del sud degli Stati Uniti, quindi c'era questo modo chiassoso e gioioso di appunto omaggiare poi ecco il Signore. Quindi Curtis Mayfield mosse i suoi primi passi musicali proprio nella chiesa e soprattutto insieme a tutti quei piccoli gruppi gospel che erano diventati delle vere e proprie gospel stars in città, fondamentalmente gruppi di ragazzi che si riunivano sotto i lampioni delle strade e insieme cercavano di armonizzare le proprie voci accompagnati semplicemente dal battito delle mani o dalle chitarre. Il primo gruppo importante di Curtis Mayfield, per il quale lui era anche autore, erano gli Impressions.
Trying, Lord knows that I've been trying to understand why. Can I be your only man? You say you. So sincere that I believe you love me, yet I can't understand why. Can I be your only man?
Curtis Mayfield era profondamente ispirato da quello che accadeva intorno, soprattutto era ispirato dal movimento per i diritti civili. Lui era fortemente scosso, come del resto lo era tutta la popolazione afroamericana, da quello che era successo. Pensiamo a quello che era accaduto a Birmingham, dove avevano visto questi poliziotti aggredire i manifestanti con idranti, respingendoli per la strada, picchiandoli. C'erano elementi, insomma, che facevano davvero rabbrividire e soprattutto sembrava, ecco, che questa parità dei diritti fosse una chimera lontanissima. Questi pensieri, questa rabbia ispirarono poi a Curtis Mayfield delle canzoni notevoli, importanti, che vennero sposate dal movimento per i diritti civili, diventando dei veri e propri inni. Una di queste fu Keep on Pushing.
Keep on pushing. Keep on pushing. I've got to keep on pushing. I can't stop now. Move up a little higher. Some way or somehow. Cause I've got my strength. And it don't make sense not to keep on pushing.
Gli Impressions di Curtis Mayfield, la cui carriera però, se non erro Luca, è stata condizionata in qualche modo anche da un film.
Esatto, parliamo di Superfly. Superfly è un film molto importante, intanto perché fa parte di quel genere che viene chiamato appunto Black Exploitation, ossia questi film di genere dove ad essere protagonisti sono gli afroamericani. Diciamo che Curtis Mayfield, ormai quando si trovò poi a registrare questa colonna sonora, aveva già la sua caratura, aveva già fondamentalmente allentato la morsa con gli Impressions, aveva una sua casa discografica. Quando lesse questa sceneggiatura, in realtà lui tra le righe iniziò, ecco, a visualizzare le immagini letteralmente, nel senso che lui ritrovò in quello scritto qualcosa che aveva vissuto in prima persona. In particolare si ricordò della sua infanzia trascorsa in un albergo, il White Eagle, un albergo sulla 18ª a Chicago, che di bianco aveva solo il nome, era un buco nero, una porta spalancata sull'inferno. Il marciapiede di fronte era pattugliato giorno e notte da prostitute che sotto l'occhio vigile dei loro protettori, tra sacchi di immondizie e spazzatura, offrivano sesso a buon mercato agli abitanti del lato più buio della città. Parte dell'edificio aveva i vetri delle finestre spaccate e le fioche luci che arrivavano dall'interno lo facevano somigliare ad un'enorme zucca di Halloween. L'albergo era diviso in due. Un lato abitava da spacciatori e tossici, mentre l'altro, per lo più, da giovani madre, sole, che provavano a crescere i loro bambini in questo posto incredibilmente pericoloso. E proprio quest'immagine gli suggerì questa colonna sonora, gli suggerì di accettare di scrivere per questo film. Curtis lavorò giorno e notte, profondamente ispirato. Lo ispirava questa storia e soprattutto aveva voglia di raccontare quello che lui aveva vissuto.
Piccolo bambino, corri veloce, senza sorridere mai. La tua casa è rotta, tuo padre è andato e tua madre è stanca. Nel profondo del tuo cuore continui a ripetere: non volevo stare qui. Non avete avuto amore per me finché sono stato figlio del nulla. Perché non mi avete semplicemente lasciato crescere?
Erano le parole più autobiografiche che Curtis avesse mai scritto. Raccontavano la sua infanzia in quel maledetto albergo di Chicago e le umiliazioni subite viaggiando nel sud, nei giorni più bui delle leggi Jim Crow che vedevano i neri separati dai bianchi. La colonna sonora schizzò in orbita, Superfly si rivelò un successo senza precedenti, superò persino gli incassi del Padrino al botteghino. Tutti i cinema d'America, bianchi e neri, iniziarono a proiettarlo. La carriera di Curtis Mayfield proseguì ovviamente collezionando moltissimi successi e senza alcuna battuta d'arresto andò spedita fino al 13 agosto del 1990. Si trovava su un palcoscenico a Brooklyn, in un parco. Avrebbe dovuto tenere un concerto all'aperto. Improvvisamente ci fu un rumore d'acciaio e poi Curtis perse la vista. Quando riaprì gli occhi notò che le sue gambe non erano esattamente dove avrebbero dovuto essere. Anche la chitarra che aveva in braccio era scomparsa, così come i suoi occhiali. Era disarmato, schiacciato, sotto il peso di una delle torri luci che gli era crollata addosso. Curtis finì in ospedale e diventò tetraplegico. Restò condannato su una sedia a rotelle per il resto della sua vita. Ma questo non gli impedì di continuare a sognare, non gli impedì di continuare a scrivere, di continuare ad esprimersi e di continuare a lanciare messaggi al popolo afroamericano. Questa è We the People Were Darker Than Blue.
Get yourself together, learn to know your side. Shall we commit our own genocide before you check out your mind? I know we all got problems, that's why I'm here to say, keep peace with me and I with you, let me love in my own way. Now I know we have great respect for the system. And mother, it's even better yet. But that the joker in the street, loving one brother, killing the other. The time comes and we are really free. There'll be no brother, no left to see. We people, we're darker than blue. Thank you.
Sulle note dell'Italian Royal Family di Luca Sapio ci salutiamo e ci diamo appuntamento a settimana prossima. Grazie Luca.
Grazie a voi, alla settimana prossima.